18 e 2 minuti, l'ora di buco, lavoratrici e lavoratori della scuola, dal Quarticciolo ci spostiamo a Casal de Pazzi, un'altra realtà, al Mammut, un'altra ospite. Ciao, buonasera, grazie per essere con noi.
Ciao, buonasera a tutti, sono Luciana e opero con il doposcuola del Mammut sul quartiere di Casal de Pazzi.
Quindi insomma, intanto raccontaci un po' del vostro doposcuola, appunto, che storia ha, che cosa fate, eccetera.
Bene, allora questo doposcuola, diciamo, è nato alcuni anni fa, però sicuramente dopo la pandemia, con l'esperienza della pandemia, è notevolmente cresciuto, evidenziando una necessità evidente, anzi diverse necessità evidenti dei ragazzi, degli adolescenti e dei bambini. Da un lato quella proprio di incontrare persone, avere spazi di socialità che a quel punto erano sostanzialmente chiusi, e dall'altro anche la difficoltà delle famiglie di organizzarsi in assenza assoluta di servizi sociali che permettevano attività anche pomeridiane al di fuori del tempo della scuola, che comunque veniva poi realizzato attraverso un computer, insomma. E quindi, diciamo, l'anno scorso il doposcuola ha avuto una grande, è cresciuto notevolmente, e siamo arrivati ad avere, insomma, una quarantina, anche una cinquantina di bambini o ragazzi che nel pomeriggio venivano a chiedere una mano nel lavoro della scuola, ma anche appunto alla ricerca di un luogo che gli permettesse di incontrare coetanei, i ragazzi, e fare qualche attività non virtuale, ma calata nella realtà. Io, guarda, volevo ripartire, stavo sentendo la compagna che ha parlato prima di me, dalla domanda su che cos'è che allontana oggi questi numeri, insomma, un po' impressionanti, che avete raccontato all'inizio, no? Un 13% di ragazzi che non riesce a concludere il percorso della scuola secondaria, arrivare a un diploma, che diventa, se guardiamo ragazzi, se guardiamo gli alunni stranieri, un 35%, quindi una quantità veramente altissima, no? Uno su tre non ce la fa. Insomma, il numero è veramente preoccupante, tra l'altro in crescita in Italia, insomma, veramente la situazione è molto difficile guardandola così. E proprio da questa domanda partiamo noi con le attività che svolgiamo, e ovviamente come anche l'esperienza del Quarticciolo, con cui collaboriamo strettamente. Da un lato sicuramente si cerca di intervenire sulle situazioni di svantaggio culturale in senso ampio, cioè chi a casa non ha nessuno in grado di dargli una mano nel fare i compiti, chiaramente già dalle scuole elementari comincia a trovarsi, no? In difficoltà, e poi nelle scuole medie questa difficoltà cresce e diventa esplosiva nelle scuole superiori. Anche, ecco, voglio dire, senza parlare di alunni stranieri, parlando semplicemente di ragazzi italiani che hanno in famiglia due persone che hanno al massimo sono arrivati alla terza media. Però questo è solo un settore, ecco, quello dello svantaggio. Poi c'è tutto un altro aspetto che è importantissimo nella scuola di oggi, che è il fatto che comunque a scuola le attività che vengono proposte sicuramente lavorano soltanto intorno, in maniera prevalente ma quasi totale, intorno a pochi tipi di intelligenza, parliamo di intelligenza linguistica, logico-matematica, eccetera, e chi ha delle capacità fin da bambino o un'inclinazione, un bisogno di far crescere altre parti di sé, quindi parte artistica, ma la manualità in generale, ma il corpo in assoluto è qualcosa che resta fuori dal percorso normale della scuola. Chi ha bisogno di sviluppare questo e ha capacità, talenti e cose da, diciamo, ha bisogno di esprimersi in questo ambito, nella scuola vive fin da piccolo un'esperienza frustrante. In questo senso noi cerchiamo, per quel poco che facciamo, di non fare solo i compiti insieme, certo quella è la necessità prima, ma cerchiamo di proporre attività anche diverse che vadano dai laboratori manuali, adesso stiamo costruendo degli strumenti musicali, ragionare con i bambini su come ripensare il quartiere, provare a fare dei modellini di come potrebbe essere anche lo spazio della scuola per essere fatto a misura loro, insomma. E ecco, queste sono questo secondo ambito ci sta particolarmente a cuore, perché ci sembra una delle più gravi carenze della scuola di oggi. E l'ultimo elemento che metterei dentro è la questione dell'autonomia, cioè nel tentativo di cercare di costruire qualche esperienza reale di autonomia anche nel percorso scolastico, dall'anno scorso stiamo cercando di aprire un allo studio, che è un luogo dove i ragazzi cominciano ad aiutarsi tra loro, e lo abbiamo proposto ai ragazzi delle scuole superiori, e devo dire che è un'esperienza proprio interessante, perché ci sono dei ragazzi che già hanno affrontato alcune difficoltà e sono assolutamente capaci, con una sensibilità insomma che insegna molto anche a noi, di lavorare insieme a ragazzi più giovani di loro che vengono dalla loro esperienza.
Quindi tu innanzitutto appunto ci parli di spazi in cui i bambini, le bambine, i ragazzi e le ragazze, di spazi che possano gestirsi liberamente, autonomamente, cioè tutte queste attività che tu insomma elencavi, anche appunto la scuola, spesso si parla di questo, no? Di offrire altre attività, però se ne parla ma poi si realizza poco da una parte, e dall'altra io che lavoro in una scuola mi chiedo sempre, ma chi non si sente, come dire, poco non a proprio agio la mattina, tornerà il pomeriggio nello stesso posto? Questo è perché spesso sono proprio le scuole a non essere accoglienti in sé, per mille motivi, per innanzitutto per le persone che le vivono come la vivono, cioè parlo del personale insegnante insomma, ma poi anche perché non c'è la palestra, non c'è il giardino, sono spazi angusti, tutta una serie di cose che non sono di contorno.
Certo.
No?
Certo, no, hai ragione. Io, guarda, noi siamo una realtà un po' particolare, perché è anche, diciamo, esprime anche una serie di contraddizioni in questo senso. Siamo attraversati da diverse persone che operano nella scuola. Io stessa sono insegnante e non sono l'unica. Diversi insegnanti vengono il pomeriggio, vivendo però un'esperienza profondamente diversa, che magari, diciamo, la viviamo, insomma, è arricchente e ti mette anche in difficoltà per quello che dicevi tu prima. Cioè, mentre vedi delle possibilità di fare costruire percorsi diversi, senti anche poi vincoli fortissimi nel percorso della scuola quotidiana. Un esempio per tutti: noi l'estate scorsa abbiamo portato dei ragazzi a vedere delle zone di Roma col dopo scuola, e poi al mare, esperienza che insomma alcune famiglie, soprattutto di ragazzi stranieri, fanno molto poco. Ecco, tutto questo. Sì, esiste anche la gita scolastica, ma è un'altra cosa, no? Cioè, non è facile rompere quel contesto che si crea e riuscire veramente a poi far incontrare l'educazione, la formazione, ecco, gli aspetti informali che sono importantissimi nella vita di tutti, con quello che invece è il percorso ordinario della formazione, diciamo, scolastica formalizzata. E il dopo scuola, da questo punto di vista, sicuramente ci permette di sperimentare spazi diversi. Abbiamo uno spazio, noi ci vediamo all'interno delle sedi del comitato di quartiere, e poi piano piano ci siamo allargati negli spazi all'esterno, portando i tavoli fuori, dove lavoriamo in un parchetto. In realtà abbiamo chiesto spazi anche alla scuola, perché la domanda è altissima e ci piacerebbe far crescere questa esperienza, e in qualche modo ci sembra anche giusto che lo sia l'istituzione a farsi anche carico del mettere a disposizione spazi pubblici per far vivere esperienze di questo tipo. Però ecco, cerchiamo di lavorare nella contaminazione tra l'esperienza del dopo scuola e quella scolastica quotidiana, che penso sarebbe una contaminazione fertile, insomma, che può produrre. Certo, è un terreno difficile, no? Non sempre ci si capisce, ci si trova a lavorare nello stesso modo.
Sì, anche lo spazio del dopo scuola, tu dicevi, per insomma lo spazio dove ragazzi e ragazze possono scegliere di studiare. Non lo so, per me, nella mia esperienza lontana di studentessa, era estremamente rilevante poter studiare con i miei compagni e le mie compagne, e se non si riesce a farlo a casa propria e si riesce a farlo in un contesto collettivo, forse può essere importante per tanti e tante, io penso.
Guarda, anche secondo me questo è uno degli elementi veramente interessanti, che diciamo riusciamo a vivere un po', un'esperienza che riusciamo a vivere un po' con i ragazzi più grandi, no? Delle scuole superiori. Però io la trovo veramente, insomma, formativa per tutti, e poi stiamo imparando un sacco di cose anche da loro, perché il loro punto di vista ovviamente non è quello di un insegnante, no? È quello all'interno di qualcuno che ha affrontato alcune difficoltà. Non so, io ogni tanto penso sarebbe interessante veramente tenerne memoria e ragionarci insieme su qual è, cioè con il confronto tra pari escono fuori tantissime osservazioni dove viene proprio fotografata la difficoltà che un magari un ragazzo straniero o comunque un alunno che non è il classico alunno del successo scolastico, ma un alunno che incontra anche ostacoli ma ci tiene al percorso che sta facendo, ecco, nel momento in cui si pone nella collaborazione con altri mette a disposizione un sacco di elementi interessanti. Io questa la trovo un'esperienza molto veramente formativa anche per noi.
Senti, dicevi in apertura che la situazione che voi avete riscontrato un grosso impatto del periodo del Covid sui ragazzi e le ragazze, bambini e le bambine con cui avete a che fare. Ci vuoi raccontare che è successo di visibile?
Sì, diciamo che sostanzialmente non dalla primavera del 19, ma dall'inizio dell'anno scolastico successivo si sono rivolti a noi un numero di famiglie enormemente più alto, molti ragazzi, bambini della scuola primaria, diciamo proprio come il dopo scuola sostanzialmente è quasi decuplicato nei numeri, cioè, la richiesta era insomma completamente diversa, però non era una richiesta solo di aiuto nel percorso scolastico. Era evidente che i bambini e i ragazzi cercavano anche proprio degli spazi per incontrarsi, stare insieme. Era tutto chiuso, no? Al di fuori insomma, al di là del percorso scuola, poi non c'erano le palestre, le attività, non c'era quasi nulla, per cui i bambini avevano un grande desiderio di stare anche insieme e di fare attività diverse. Poi nel frattempo in un quartiere come il nostro crescevano anche evidenti difficoltà economiche, c'è stata tanta gente che ha perso il lavoro, che si è confrontata con difficoltà veramente grandi, per cui ecco, questo dopo scuola secondo me è diventato sempre più significativo come riferimento per molte famiglie, e anche diversi insegnanti, che non solo insegnanti, diverse persone adulte che prima erano così insomma incuriosite ma non erano molto attive, hanno deciso invece di partecipare a questa esperienza, che quindi è cresciuta molto.
Senti, voi avete anche ragazzi, ragazze con difficoltà con l'italiano, insomma, che sono arrivati da altri paesi e che quindi hanno quell'ulteriore difficoltà che è, come dire, una delle difficoltà secondo me proprio strutturali nella scuola, perché non si riesce minimamente a affrontarla, almeno dove ho lavorato io fino a oggi.
Certo, guarda, considera che noi abbiamo i 2/3 dei ragazzi che sono da noi sono stranieri, e adesso ti dico qualche numero anche della scuola, da cui diciamo la maggior parte degli alunni che vengono da noi vengono dagli istituti comprensivi della zona, e nell'istituto comprensivo dove io lavoro, che è lì vicino, abbiamo in alcune sedi anche percentuali superiori al 50% di alunni stranieri, per cui insomma questa è la fotografia del territorio. Ci sono moltissimi alunni diciamo che vivono un'esperienza migratoria anche di passaggio, per cui fanno qualche anno qui, qualche anno in un altro paese. Quest'anno per esempio abbiamo avuto diversi alunni appena arrivati in Italia, per i quali ovviamente la scuola non ha risposta, ve lo dico, come l'esperienza che dici tu è la stessa mia, cioè la scuola istituzionale non è in grado.
Cioè la scuola ha una normativa che però non applica, perché esatto, con tutti i protocolli NAI, nuovi arrivati in Italia, poi però non corrisponde, esatto, nessun investimento su questo.
Non c'è, diciamo che dopo un po' di anni tutti sanno benissimo, insomma c'è stato del tempo, per cui questo fenomeno migratorio oramai caratterizza le scuole delle periferie di Roma da tanto tempo. Possibile che le scuole ancora non si siano dotate di strumenti, non è appunto una cosa che casualmente in un via emergenziale ci capita, è la realtà quotidiana, insomma le scuole hanno avuto già il tempo di organizzarsi da questo punto di vista, hanno fatto molto poco. Quindi noi al dopo scuola ci troviamo, come no, proprio adesso stavamo, insomma, abbiamo diversi alunni che non sanno leggere le lettere dell'alfabeto italiano, i numeri, che cosa fanno a scuola nelle ore normali di lezione non si capisce, perché non hanno gli strumenti per partecipare. È ovvio che devono essere attivati percorsi diversi. Su questo la scuola sta molto molto indietro.
E su questo c'è veramente un'urgenza su cui bisognerebbe veramente un pochino alzare la voce, perché poi si parte da chi, come tu dici, non legge l'alfabeto italiano, a chi magari invece risulta inserito nelle scuole italiane fin dalla prima elementare, però in casa nessuno parla italiano, lo parla male, e questo comunque crea tanti problemi d'apprendimento.
Sì, crea problemi di apprendimento e crea problemi anche a livello logistico, questo fatto, per bambini molto piccoli ma anche per ragazzi. Frequentare la scuola è diventato un fatto complicato, no? Ci sono ingressi scaglionati, uscite differenziate, c'è la piattaforma, c'è necessità che ci sia, come abbiamo visto soprattutto nell'emergenza Covid, una famiglia che un po' si rende conto, e per la mia esperienza, che è molto limitata, questo spesso non succede. E io mi stupisco sempre, per esempio, dell'assenza di mediatori culturali nella scuola rispetto alle diverse comunità, perché i mediatori culturali nelle comunità esistono ma hanno pochissime relazioni con la scuola, e la scuola li mette pochissimo in grado di strutturare rapporti e di anche dare credibilità alle comunità e ai ragazzi per valorizzare la loro esperienza.
Non so se questa è anche la tua esperienza, Luciana.
Sì, ripeto, anche con una scuola che ha in alcuni plessi più del 50% di alunni stranieri, comunque non esiste una struttura di mediatori culturali, di insegnanti di italiano L2, diciamo, che opera in maniera efficace su questi temi.
Tra l'altro, sull'insegnamento dell'italiano L2 era stata costruita una classe di concorso che, se non sbaglio, era la 023, che poi è scomparsa. Non è mai stato convocato un concorso che io sappia, ecco.
Se non sbaglio, ci sono stati alcuni concorsi convocati e di cui ancora non sono state corrette le prove, cioè, sicuramente qualcosa su cui l'investimento di energie è assolutamente infimo rispetto alla grandezza del problema, insomma, della questione. E, tra l'altro, io credo che tutti gli insegnanti dovrebbero avere anche degli strumenti di formazione su questi temi, perché al di là dell'insegnante che viene per darti degli strumenti per conoscere la lingua, poi tu tante altre ore le fai in classe con l'insegnante, che deve tenere presente che di fronte ha anche uno studente che non capisce.
Fra l'altro, su questo c'è anche pochissimi strumenti formativi per gli ora potrei dire il contrario, se io me ne sono persi per la strada, nel senso che io personalmente, insomma, abbiamo fatto esperienza qualche anno fa oramai in una scuola di Pomezia, in cui come gruppo di studenti, di insegnanti, avevamo chiesto come formazione per quell'anno che ci venissero dati degli strumenti di italiano come L2, e questa cosa è accaduta, però a parte il numero di ore infime, a parte le mancanza di soldi, che neanche te lo sto a dire, come dire, anche chi ci formava non aveva l'ottica di una scuola, ma aveva l'ottica del corso per stranieri, e quindi, come dire, è talmente poco battuta questa strada che mancano anche i formatori degli insegnanti.
Certo, e ti dico che conoscendo questa realtà, poi ecco, il fatto che uno studente su tre non arrivi a concludere il percorso mi sembra, insomma, proprio l'ovvia conseguenza, no? Anzi, potrebbe essere anche peggio, nel senso che noi offriamo ancora veramente poco da questo punto di vista, no? C'è ancora veramente tantissimo da fare, cosa che potrebbe essere anche una ricchezza enorme, no? Perché se qualcuno avesse una classe multiculturale offre delle possibilità enormi di modificare il percorso che fai lavorando sulla diversità, però devi tu insegnante ricevere anche degli strumenti di formazione in questo senso.
Sì, che ti aiutino a presentare effettivamente la diversità come un valore e a non presentare un modello standardizzato di studente, perché a me sembra che sia un po' questo che succede in molte delle nostre classi, cioè che l'obiettivo è quello dello studente medio italiano che viene proposto al ragazzo straniero. Cioè, io credo al discorso che facevi tu della pluralità delle intelligenze e del valorizzare anche altri tipi di intelligenze, ma almeno per la mia esperienza una parte del problema è che in realtà a scuola gli insegnanti tendono a proporre obiettivi e modelli che sono quelli della scuola che loro hanno frequentato in qualche maniera.
Esattamente, sono d'accordissimo, e più vai avanti negli ordini di scuola più è così, no? Cioè nella scuola superiore è fortemente così e forse un po' meno nei gradi inferiori, però la scuola superiore è proprio questo, è letteralmente quello che dicevi, no? La maggior parte degli insegnanti tende a riproporre la lezione che ha vissuto
sì.
In un contesto diverso, con una realtà sociale anche diversa, insomma. Quindi
senti, ti faccio un'ultima domanda, poi insomma puoi aggiungere quello che vuoi chiaramente, e anche chi è qui con me. Un passaggio molto complicato per tanti ragazzi e ragazze è quello tra le medie e le superiori. Tu insegni alle medie, vedi ragazzi e ragazze anche delle superiori al dopo scuola. Cos'è che rende così difficile quel passaggio secondo te? In cosa potremmo sostenerli che non viene fatto?
Varie componenti. Sicuramente per uno studente straniero lì si evidenzia un gap anche linguistico in maniera molto maggiore, no? Più sale la richiesta formativa, più è evidente, diventano evidenti la povertà del lessico, la non comprensione di alcuni termini, no? Per cui diventa veramente difficile per uno studente che in famiglia non parla l'italiano seguire un percorso di scuola superiore. E lì questo percorso andrebbe supportato in qualche modo, io immagino. Detto questo, poi c'è anche, si apre anche tutto, tralasciando il tema stranieri, tutto il percorso diciamo la scuola superiore. Io ho insegnato solo occasionalmente nella scuola superiore, ma ho l'impressione che sia l'ambito in cui diventa più forte quello che dicevamo prima dell'intelligenza, della selezionare solo uno o due tipi di intelligenza ed escludere completamente le altre, per cui chi ha abilità diverse da quelle dello studio si perde. Se c'è ancora attenzione nella scuola primaria e un pochino nella scuola media, nella scuola superiore non c'è più, e lì perdiamo un numero enorme di persone che invece avrebbe altre risorse. Certo, forse un percorso di orientamento fatto più seriamente potrebbe aiutare in questo senso. Noi ne abbiamo uno molto debole sinceramente a scuola e, non so, io
il problema è che il percorso di orientamento molto spesso viene fatto sui risultati scolastici, per quello che
esatto,
io vedo.
Esatto.
E quindi
sì, e purtroppo molti colleghi, non so qual è la vostra esperienza, concepiscono un certo ordine di scuole, segnatamente i professionali e i tecnici, come il luogo naturale in cui magari i ragazzi non italiani possono esplicare un'abilità o un tipo di intelligenza che forse loro sentono come diversa. Si tratterebbe di ricostruire la credibilità di un certo tipo di percorsi all'interno di tutti gli ordini della scuola, tutti allo stesso modo, insomma, senza privilegiarne uno rispetto a un altro.
Certo.
Non so se vuoi aggiungere ancora qualcosa, chiaramente c'è lo spazio, altrimenti insomma per noi è stato molto interessante e vorremmo appunto tenere relazione con il vostro lavoro sul territorio, che questa volta il territorio c'è davvero, che è realmente molto importante.
Beh, io guarda, l'unica cosa che vorrei dire ancora è quello che diceva la compagna che ha parlato prima di me del quarticciolo. Cioè in questo momento ci sono delle esperienze nelle periferie della città, probabilmente anche di altre città, riuscire a fare veramente, a costruire uno scambio, sono esperienze che possono essere valorizzate e essere veramente utili anche altrove. Quindi se noi fossimo capaci di fare, insomma, di tenerci tutti in contatto, di alzare un po' anche, ecco, stiamo facendo cose che la scuola non è in grado di fare e avrebbe da apprendere, quindi ecco, sta un po' a noi a inventarci altri canali comunicativi, ma è molto importante che continuiamo a interagire e a mettere in rete questa esperienza.
Grazie ancora e...